ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Luca Collodi in diretta da Roma sul canale italiano di Radio Vaticana con Mario Scatton e Silvia Giovanrosa in regia. Oggi andiamo a conoscere un nuovo esponente del terzo settore o comunque dell'associazionismo cattolico o ancora meglio del sindacato, tra virgolette, cattolico. Saluto Antonio Di Matteo, neo presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. Di Matteo, buon pomeriggio, grazie per essere con la Radio Vaticana.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Lei era già vicepresidente del Movimento Cristiano Lavoratori, è stato eletto all'unanimità dal Consiglio Generale già qualche settimana fa. Un processo che ha riunito, questo lo dobbiamo dire all'inizio del nostro dialogo, presidente Di Matteo, il Movimento Cristiano Lavoratori che da Costalli a Delle Foglie ora è nelle sue mani.
Beh sì, è vero, ma noi abbiamo una tradizione di un movimento piuttosto vivace, siamo vivaci anche quando poi si fa sintesi e si trova l'unità. Negli ultimi mesi non siamo stati capaci, ma il problema non è stato tanto nostro quanto quello legato alla pandemia che ci ha impedito oggettivamente di potersi incontrare e quindi fare le cose a distanza non ci ha aiutato. È un fatto positivo che alla fine di un percorso che abbiamo condiviso sia prevalsa questa, intanto un grande senso di appartenenza, una visione comune, una strategia comune, anche una fedeltà agli indirizzi che avevamo condiviso nell'ultimo congresso nazionale, per cui non è soltanto una unità di facciata, ma una unità di sostanza.
Di Matteo, è forse il caso, mi permetto di dire, di ripartire nella vostra esperienza dai territori? Voi siete da tempo legati come movimento al territorio. Credo che ancora oggi, in un mondo in cui si globalizza, in un mondo in cui i problemi ormai sono comuni, partire dal territorio possa essere un valore aggiunto.
Ma lei ha perfettamente ragione. Noi abbiamo una presenza nel territorio molto articolata storicamente. Poi su alcune scelte di fondo abbiamo anche fatto il penultimo congresso, mettendo al centro proprio il territorio, la necessità di stare vicini e al prossimo. Poi ascoltiamo, queste sono parole utilizzate anche ieri spesso dal Presidente del Consiglio Draghi. E il territorio per noi è molto importante, non a caso io ho già iniziato in queste seppur poche settimane dalle mie elezioni ad andare sul territorio, perché riteniamo importante valorizzare la presenza dei nostri quadri territoriali e condividere le scelte e gli indirizzi. Il territorio è fondamentale per noi, bisogna andare dove c'è la gente. Noi abbiamo un'esperienza di un movimento di popolo e quindi di un movimento con la gente e per la gente.
Di Matteo, è anche vero che il Movimento Cristiano Lavoratori ha una vocazione internazionale.
È vero. L'abbiamo sin dall'origine, probabilmente anche il fatto che il nostro primo presidente Giovanni Bersani ha avuto un ruolo straordinario, essendo stato tra l'altro uno dei leader dell'associazionismo cattolico italiano, una visione internazionale, il suo ruolo in Europa e non soltanto, la grande solidarietà internazionale. Quando nasce l'MCL nasce anche il CEFA, che è una ONG, quindi stiamo parlando proprio di un frutto di quella stagione degli anni, della fine degli anni 60 e quindi della Popolorum Progressio. Questa visione noi l'abbiamo avuto. Io ieri ho apprezzato, ascoltando le comunicazioni al Senato del Presidente Draghi, questa visione chiara, precisa sull'Europa, sull'Atlantismo, sul Mediterraneo, che sono i nostri temi. L'Italia è una piattaforma nel Mediterraneo e le scelte che noi abbiamo fatto in questi anni non sono state solo di carattere culturale. Il Mediterraneo per noi è l'incrocio da sempre di culture, di popoli. Abbiamo fatto anche delle cose concrete all'altra sponda del Mediterraneo, con contribuito alla costruzione a Gerusalemme delle case per giovani coppie cattoliche, in una realtà dove i cattolici sono l'1,5% della popolazione, forse il 2%, cose concrete a Sarajevo, tanto per guardare a delle cose ai riferimenti dei Balcani. Per cui ecco, questa nostra vocazione ieri l'abbiamo ascoltata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e ovviamente ci fa piacere recuperare questa che è anche una visione politica importante del nostro Paese.
E a proposito della visione politica di Matteo, ultimamente l'associazionismo cattolico fatica per avere un'agenda politica comune. Lei cosa ne pensa? Il movimento cattolico tornerà ad essere protagonista in politica, una politica con la P maiuscola?
Ma io credo che questo sia una priorità per ciascuno di noi. Io credo che il Paese, la nostra Italia, ha bisogno del protagonismo dei cattolici, seppur in un quadro politico e sociale completamente diverso rispetto al Novecento. Noi riteniamo che si debba andare in questa direzione. È opportuno che fra di noi si costruiscano reti forti di solidarietà per incidere, per essere portatori di valori, come nel caso nostro, i valori del Magistero Sociale della Chiesa, per contribuire ad uscire fuori dalle difficoltà che la nostra Italia sta vivendo. Tra l'altro quest'anno ci sono, a nostro avviso, due appuntamenti importanti. C'è il percorso sinodale, al quale noi riteniamo che il protagonismo dei cattolici debba essere forte, e c'è poi l'appuntamento di ottobre a Taranto delle settimane sociali. Questi due aspetti per noi di MCL non sono soltanto delle occasioni per stare insieme e per viverli sotto il profilo della preghiera e della cultura, ma anche delle occasioni per riannodare i fili e essere protagonisti nella società e quindi anche nella politica.
Presidente Di Matteo, ancora due cose. Lei ha ricordato le settimane sociali prossime di Taranto. Serve più lavoro o più rispetto dell'ambiente a Taranto, per esempio? Ma è un tema che va oltre Taranto. Si deve lavorare o si deve rischiare di perdere il lavoro per difendere l'ambiente?
Ma guardi, io credo che bisogna armonizzare le due cose. È chiaro che la vicenda di Taranto è una vicenda che è scottante. Anche le storie di questi giorni e di queste ore credo che sia uno dei primi argomenti su cui il governo dovrà fronteggiarsi, ma su questo per me vale la posizione che più volte ha espresso Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto. E l'errore più grave sulla questione Ilva è che negli anni non si è deciso e si è soltanto trovato caso per caso soluzioni tampone per guadagnare tempo. Questo fatto ha creato una situazione difficile sotto il profilo ambientale e quindi della salute dei cittadini e sotto il profilo della occupazione. Io credo che dobbiamo essere tutti consapevoli che c'è una stagione in cui bisogna decidere. Questa è la stagione per decidere. Le dico soltanto una cosa: per il 6 di marzo l'MCL si troverà proprio a Taranto insieme con Monsignor Santoro per riflettere sul fatto specifico dell'Ilva, che non è un fatto locale di Taranto ma è un problema nazionale, e ovviamente fare una riflessione che ci accompagna e ci porti all'appuntamento delle settimane sociali.
Presidente Di Matteo, per concludere, la pandemia sta aumentando la povertà. Ecco, come Movimento Cristiano Lavoratori, voi come pensate di combattere? Che proposte farete per combattere la povertà?
Allora, questo è un tema importante. Questa difficoltà non è solo di carattere sanitario. Certo, dal punto di vista sanitario bisogna trovare tutte le condizioni per uscirne fuori, ma non mi voglio avventurare su questo. Il problema più grave è che c'è il grave danno all'economia. E questo porta delle difficoltà notevolissime, di medio e di lungo termine. C'è la scadenza del blocco dei licenziamenti di fine marzo, che è un tema di strettissima attualità. C'è stato già un confronto con i sindacati e con il governo anche domenica scorsa. Noi riteniamo che l'occupazione sia una cosa fondamentale. L'azione del governo deve dare l'indirizzo di sviluppare l'economia, e dentro questo, e quindi sono d'accordo quando si parla di debito buono rispetto alle risorse che ci aspettiamo. Noi riteniamo che si debbano investire per creare sviluppo alle imprese, ammodernare le imprese perché possano essere competitive e quindi sviluppare l'occupazione, ma ci vuole una strategia di grande respiro politico. Noi siamo dalla parte dei lavoratori, ma ci rendiamo conto che se il processo non si armonizza, alla fine pagheranno tutti, ma pagheranno soprattutto i lavoratori.
Grazie al presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, Antonio Di Matteo. Presidente, a lei auguri e a tutto il movimento. Avremo modo di sentirci più avanti, perché la realtà sicuramente ci darà tanti stimoli per approfondire.
Grazie, sono io che ringrazio voi e credo che i temi, sui temi del lavoro, dell'occupazione e del futuro dei nostri giovani vale la pena spendere un po' di tempo e qualche riflessione che ci aiuta ad andare avanti con un impegno maggiore, una maggiore determinazione. Grazie mille.
E dal presidente dell'MCL Di Matteo saluto il professor Stefano Zamagni, economista, già presidente del terzo settore e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Professor Zamagni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
Parlavamo di povertà, di lavoro, sono temi all'attenzione anche del nuovo governo che sta ottenendo la fiducia in queste ore alla Camera, governo di Draghi. Come combattere la povertà? Ma forse la domanda che le voglio fare è questa: come creare ricchezza? Forse vale la pena tornare nei territori e coinvolgere i corpi intermedi?
Evidente, impropriamente si confonde la povertà con la diseguaglianza. Bisogna imparare a essere precisi, perché è vero che nel nostro paese ci sono sacchi di povertà, ma sono modeste. Quello che è vero è che le diseguaglianze che sono in grande aumento e sono quelle che fanno il problema, perché povero tecnicamente è chi ha meno di $2 al giorno per campare. Queste sono stime delle Nazioni Unite e in Italia casi di questo tipo si escludono, come ho detto, poche sacche non ce ne sono. Quello che fa problema è che le diseguaglianze, cioè la distanza tra i ceti bassi e quelli alti, è in grande aumento. Allora, il punto è che quelli i ceti alti sono pochi, quindi è inutile pensare di riavviare il processo di sviluppo del paese puntando su quelli, perché anche se questi si impegnassero, lavorassero giorno e notte, più di tanto non potrebbero ottenere. Bisogna allora ridurre le diseguaglianze, perché questo è il fattore decisivo di sviluppo. Solo che la gente pensa che sia vero il contrario, perché non studia, perché non sa le cose eppure sale in cattedra, cioè pensa aumentiamo lo sviluppo e così riduciamo le diseguaglianze. No, questo è l'errore più grave che si possa commettere, perché negli ultimi 25-30 anni lo sviluppo c'è stato, il reddito a livello mondiale è quasi triplicato, e allora però le diseguaglianze sono aumentate più che in proporzione. Allora bisogna invertire l'ordine causale, fare una battaglia contro le diseguaglianze, e sappiamo come si fa a fare la battaglia contro le diseguaglianze, e allora arriverà anche lo sviluppo, perché noi dobbiamo portare nei luoghi del lavoro tutti coloro i quali sono ai margini, perché vengono scartati, come dice Papa Francesco, e vengono scartati perché non sono in grado di svolgere quelle mansioni di cui le imprese oggi hanno necessità, essendo sulla nuova traiettoria tecnologica. Ecco quindi cosa vuol dire ridurre le diseguaglianze: non distribuire bonus, distribuire vouchers, eccetera. Quelle aumentano le diseguaglianze, perché io ti do €700 al mese e tu rimarrai sempre in quella condizione, anche quando la situazione sarà mutata. Quindi bisogna che, e in questo senso penso che il governo Draghi l'abbia capito, essendo evidentemente un economista raffinato ed essendo mosso da motivazioni intrinseche, penso che voglia invertire. Però la difficoltà è tanta, perché la classe politica italiana non capisce queste cose, sia da una parte sia dall'altra. Questo è il nostro guaio, perché ci sono quelli che ci piangono sopra e allora invocano vari redditi di cittadinanza che aggravano la situazione delle diseguaglianze e così via.
Professor Zamagni, lei sta dicendo una cosa molto importante, ma secondo me a questo punto va rivisto tutto il sistema, perché queste disuguaglianze spesso avvengono perché i settori intermedi, quelli che stanno sui territori, non riescono ad arrivare alle regie di comando, allo sviluppo. Questo è l'altro tema che forse dovremmo...
Ma è evidente che questo è il tema del circolo vizioso, è evidente. Perché? Ma perché coloro i quali sono in alto nella gerarchia sociale hanno ovviamente tutto l'interesse. Cioè bisogna dirlo che il capitalismo è contro la povertà, ma è a favore delle diseguaglianze. Solo che la gente non vuol capirlo e ci vuole molta pazienza.
Questo il Papa aveva provato anche, diciamo, a farne una riflessione, ma poi...
Infatti l'unico che capisce è il Papa. Perché non essendo economista, ma essendo persona di buon senso e animato dai principi che sappiamo, sa andare al cuore dei problemi. Il capitalismo non va d'accordo con la povertà, perché i poveri non comprano, non avendo soldi non comprano le merci che vengono prodotte. Però il capitalismo ha interesse a tenere la disuguaglianza, perché l'elite, che sono il 10, al massimo il 15% della popolazione, temono che la riduzione delle diseguaglianze sottragga loro potere decisionale. E quindi si ha quella situazione che è stata descritta recentemente da un bravo economista americano che si chiama Cowen, la classe compiaciuta, cioè quel 10-15% che è compiaciuta dei risultati che ha ottenuto e vuole mantenere lo status quo. E allora propone interventi a pioggia, interventi di tipo, come dire, come dicevo prima, meramente redistributivo, perché non vuole che i territori rialzino la testa e possano incidere nei luoghi in cui si prendono le decisioni per modificare l'assetto. Ora, in questo senso, il governo Draghi può rappresentare, io sono certo che lo sa, bisogna però aiutarlo a perseguire e non lasciarsi ingabbiare, perché i partiti che gli stanno addosso inneggiano quando dice cose che fanno comodo loro, salvo poi criticarlo o fare il contrario quando si tocca. E allora il consiglio che io darei a Draghi è di agganciare le sue singole proposte, ieri ne abbiamo ascoltate tante. I giornali di oggi sono pieni delle singole proposte, non le sto a ripetere per ragioni di tempo, agganciare ogni singola proposta ad un principio superiore, perché allora chi domani, fra un mese, cinque mesi, obietterà, dovrà fare i conti con il principio da cui quelle proposte discendono. E lì è l'abilità del vero politico che è statista, cioè non semplicemente dire io farò questo, ma dirò io farò questo, perché prendere questa decisione vuol dire affermare il principio tal dei tali, e siccome i principi è difficile contrastarli a meno che uno si metta al di fuori della società di cui è parte, questa è la strategia vincente. I grandi statisti del passato hanno fatto tutti così, tutti. Non basta dire io do il lavoro, bisogna dire il lavoro è un bisogno fondamentale dell'uomo, perché è attraverso il lavoro che la persona umana afferma se stessa. Ergo, di conseguenza, io propongo di fare questo e questo. Allora, se uno mi obietta la mia proposta, io gli carico sulle spalle l'onere di argomentare contro il principio, e voglio vedere chi può argomentare contro il principio secondo cui il lavoro è un bisogno umano fondamentale, e così via con tanti altri esempi.
Professor Zamani, per chiudere, questo non vuol dire essere contro la ricchezza, la produzione di ricchezza?
Ma il contrario, ma è esattamente il contrario. Sono quelli che mantengono lo status quo che sono contro la ricchezza, perché vogliono che la ricchezza entri nelle tasche solo di quel 10-15%. Esattamente il contrario, combattere le diseguaglianze vuol dire fare in modo che la ricchezza intesa in senso ampio affluisca a tutti, sia pure in proporzioni diverse, perché l'egualitarismo, come la storia ci ha insegnato, non è la soluzione. Questo è il punto, quindi è proprio vero il contrario. Il fatto è che in Italia c'è una disinformazione dovuta a sottocultura, perché la nostra classe politica è di un tasso di ignoranza che fa spavento. Eppure la gente ancora si lascia abbacinare da frasi ad effetto, da slogan e così via. Se cambiassero i modi con cui, ad esempio, nei talk show, sui giornali si affrontassero i problemi, probabilmente ci libereremmo di queste scorie.
Lei è ottimista per il futuro, a chiudere, professor Zamagni?
Ma è evidente che sono ottimista, ma ci mancherebbe altro. Ma l'essere umano è un animale che sa adattarsi meglio di ogni altro. Quando si tocca il punto di svolta inferiore, la curva non può che risalire. Ma questa è una cosa che sanno tutti. Cioè dire, l'andamento è sempre ciclico, ci sono, la curva sale, poi discende, ma quando tocco il punto inferiore non può che risalire. Noi il punto inferiore l'abbiamo già toccato, quindi d'ora in poi non possiamo che risalire.
Grazie a professor Stefano Zamagni, economista, già presidente del Terzo Settore e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. La lasciamo per la sua università, professore.
Vado a fare lezione. Arrivederci.
Grazie,
arrivederci.
Buona lezione. Ci congediamo da Bologna, dal professor Zamagni. Noi terminiamo anche la nostra prima parte del Mondo alla Radio di oggi. Tra poco un po' di musica, poi nuovi ospiti, nuovi temi. Da Luca Collodi, Mario Scattone e Silvia Giovanrosa. Linea alla musica.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo e credo nelle lacrime che sciolgono le maschere, credo nella luce delle idee che il vento non può spegnere. Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo nell'universo, nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego, credo. La fine, la vita e la morte, ancora rinascere come le stelle, tra l'arte e il disordine un giro di anime, siamo satelliti intorno all'amore, intorno all'amore. Yeah.
Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.